due parole in effetto, quacermo di metafore che esprimono un concetto assoluto e perfetto. Un colpo diretto assestato al sistema dal profondo del ghetto spirituale, in cui voglio relegarci ad affogare in quel mare di chiacchiere impastate solo di quella morale. Sì, falso opportunista che usa la censura come arma di difesa e spara a vista su quanti, credimi non tanti, rifiutano ogni forma di controllo messo in atto dai potenti, dai signori che controllano l'opinione, da quelli che correggono le bozze del copione, chiamato informazione in scena tutti i giorni sugli schermi di un'intera nazione. Questo è il veleno che ci vogliono inoculare, non esiste antidoto e la morte mentale, opponi resistenza, non farti plagiare, se non ti vuoi ridurre in uno stato terminale, nella stasi comatosi ti è incapace di pensare, preferisce lamentarsi se qualcosa gli va male, agire.
Eccoci, ciao, ciao a tutti, ciao a tutte, voi siete su Radio Wombat, questa è la trasmissione della stampa rassegnata. Un saluto a chi ci ascolta con più assiduità e ci segue, diciamo, regolarmente o più o meno regolarmente. Invece ovviamente un saluto anche a chi ci dovesse ascoltare per la prima volta e insieme al saluto anche un brevissimo biglietto da visita che faccio ritualmente, ma d'altronde potrebbe capitare che qualcuno in effetti si affaccia appunto a fare un primo ascolto sia di questa nostra trasmissione sia delle altre trasmissioni della nostra radio che si susseguono, alcune sono più storiche, altre sono diciamo delle new entry e ci fa piacere così, c'è un certo dinamismo che sarebbe chiaramente anche un obiettivo implementare e incrementare, ma comunque diciamo accontentiamoci perché nei percorsi dal basso, nei percorsi in autogestione non è tutto semplice, non è tutto rose e fiori, la prospettiva non è quella di diventare famosi, non è quella di fare soldi e quindi l'impegno può diventare anche diciamo o perlomeno far prevalere l'aspetto gravoso dell'impegno piuttosto che quello diciamo come dire narcisistico. E quindi in questo senso i nostri progetti possono diciamo anche scontare alcune difficoltà, questo lo diciamo in onestà senza nascondere nulla ma nello stesso tempo anche senza depressione. E comunque questa è una delle trasmissioni informative della nostra radio, qui facciamo un po' di cronaca locale, nel senso che partiamo guardando i giornali che ancora la cronaca locale la fanno e parlano dell'area metropolitana fiorentina e partiamo per fare un po' di critica, per fare polemica se ci va e se siamo più in vena e più in forma, e quando ci è possibile e ci riesce diamo anche la parola e apriamo i nostri microfoni alle voci, alle istanze del territorio inteso come realtà che sono in conflitto sociale e magari stanno in qualche modo proponendo anche delle alternative a quelle che sono invece le difficoltà di gestione da parte della politica e del diciamo del mercato, diciamolo in senso molto ampio e molto generico. Questo è un po' quello che facciamo qui, speriamo che la nostra trasmissione vi interessi e che se siete capitati per la prima volta magari ci tornerete pure per ascoltare altre puntate. Questa è la nostra presentazione ed ora entriamo un po' nel vivo delle notizie e delle discussioni che faremo questa settimana e cominciamo andando a San Frediano. Resistiamo agli sfratti. Il comune di Firenze vorrebbe sfrattare G, abitante in San Frediano, in una delle poche case popolari rimaste in via del Leone. Diciamo vorrebbe perché questo sfratto non avverrà, lo mettiamo ben in chiaro. Questo è l'inizio del volantino, basta case senza gente, basta gente senza casa, in distribuzione nella zona di San Frediano, oltre Arno, e chiaramente che sta girando come sempre ormai deve succedere quando c'è un'iniziativa anche sui social, anche sulle reti, anche diciamo nel web. Quindi i compagni e le compagne di Via del Leone 72, nella zona appunto di Piazza Tasso, San Frediano, Santo Spirito, oltre Arno, chiamano alla colazione solidale per il 26 ottobre dalle ore 8 di mattina. Al di là dell'appuntamento che ovviamente è importante, che chiediamo appunto anche a Francesco che è con noi ai nostri microfoni di rilanciare e insomma far imprimere bene nella mente dei nostri ascoltatori e ascoltatrici affinché non lo dimentichino e se possibile
dire, partecipino. Vorremmo insomma capire un po' quello che sta succedendo con questo sfratto, che è ovviamente significativo perché avviene proprio in Via del Leone, ma più in generale dentro il quadro della cosiddetta gentrificazione, dentro i processi di espropriazione e estrattivismo immobiliare che da tempo, ovviamente non da oggi, colpiscono Firenze, ma che negli ultimi anni hanno avuto una grossa intensificazione, soprattutto in quel quadrante della città che è l'Oltrarno fiorentino. Francesco, a te la parola per raccontarci bene quello che succede nello specifico con questo sfratto e dentro tutto quello che abbiamo detto di, diciamo, come contesto di trasformazione.
Sì, ciao, ciao a tutte e tutti. Innanzitutto grazie mille per la possibilità di essere in onda qua e approfondire questi temi su Radio Wombat. Allora, partiamo dallo sfratto. Lo sfratto è una persona di una certa età che abita in quartiere da prima dell'alluvione di Firenze, più o meno sempre in Via del Leone. Ha cambiato una volta l'appartamento, ma sempre all'interno di quelle che un tempo erano il blocco delle case popolari di Via del Leone, di cui adesso esiste soltanto una, la sua, e che ha smesso, ha avuto difficoltà a pagare l'affitto durante il periodo della pandemia, dopo aver perso il lavoro, e ha accumulato una piccola morosità che oggi sarebbe anche in grado, grazie al lavoro della figlia, di saldare e iniziare a pagare, ma che per scelta politica ha deciso di non fare. Parlo di scelta politica perché l'appartamento è fatiscente, addirittura le piove in cucina a questa signora, l'appartamento è pieno di muffa, calcinacci, intonaci, rispetto all'occupazione di Via del Leone, che un tempo era una casa popolare dello stesso blocco, è messa ancora peggio. Quindi questa signora ha detto: io sono disposto a pagare qualora vengono fatti gli interventi di manutenzione che spettano al proprietario, quindi a Casa S.P.A., l'ente che si occupa della gestione delle case popolari. Casa S.P.A. è venuta personalmente a vedere la casa e la risposta che è stata data è: i lavori da fare sono troppi, a noi non conviene, a noi conviene di più sfrattarla e, una volta che l'abbiamo sfrattata, fare i lavori e vendere. Queste dichiarazioni di un'azienda pubblica che insomma parlano chiaro di quale sia la politica sulle case popolari, la politica sulla gentrificazione, la turistificazione del centro. Il comune non ha nessuna intenzione a mantenere Firenze una città vivibile, ma vuole solamente estrarre valore da qualsiasi cosa si possa estrarre valore, e certamente un'abitazione in Via del Leone, nel quartiere definito il più cool del mondo dalla Lonely Planet 2017, è una miniera di valore. Quindi insomma, per noi questo sfratto è più che importante. Qualsiasi sfratto è importante, la lotta per la casa ha sempre un valore di per sé, ma in più parliamo di una compagna, perché oltretutto è una persona che partendo dalla sua situazione personale si è attivata e è diventata un attivista, una persona molto, fa un forte attività di mutualismo in quartiere, partecipa al sostegno alimentare, partecipa al blocco comitato antisfratto, quindi è venuta a tutti i picchetti antisfratto, organizza assieme a noi dell'occupazione e a altre persone del quartiere pranzi di quartiere, ora inizierà a fare lo sportello di autoriduzione delle bollette. Insomma, una persona che attraverso una necessità personale ha iniziato a fare una lotta, conscia o meno conscia, però sempre di lotta si tratta, alla gentrificazione, perché difendere gli sfratti nei quartieri in via di gentrificazione, fare sostegno alimentare, parlate bene, non assistenzialismo alla Caritas, ma mutualismo. Ognuno, ognuna si organizza per non pagare, condividendo i problemi, affrontandoli in maniera collettiva. E questa è lotta alla gentrificazione. E quindi, appunto, uno sfratto che ha tanti valori: a difendere il diritto alla casa, la lotta per le case popolari nel centro per non farle scomparire, a una lotta alla gentrificazione, alla speculazione che il comune porta avanti e lo fa a viso aperto, a quanto pare. E infatti non sarà solo uno sfratto. Mercoledì ci sarà lo sfratto, ma il venerdì prima, venerdì 21, andremo insieme a questa signora come blocco comitato antisfratto a Casa SPA per avere chiarezza su quelle che sono state le dichiarazioni di Casa SPA riguardo la vita della sua, la casa dove questa signora vive, e per chiedere che o le vengano fatti i lavori di ristrutturazione, o se non vogliono fare i lavori di ristrutturazione, che si prendano quantomeno la bega di rendere pubbliche le dichiarazioni che hanno fatto sulle case popolari in centro, e nel frattempo di spostare la signora in un'altra casa popolare, con il fatto che lei inizia a pagare il canone che le spetta, però in una casa popolare che sia abitabile. Non sono tante in quartiere, oramai qua in San Feriano è rimasto solamente il blocco di via Zanella, ma essendo comunque case popolari in quartiere, c'è la possibilità di avere un trasferimento e non togliere una persona che ha abitato 59 anni in un posto, non sradicarla dalle sue origini e dalla sua vita. Quindi andremo alle 10 di mattina di venerdì 21 a Casa SPA, accompagneremo questa signora per far sentire che non è sola, per far sentire che i problemi, appunto, perché ragioniamo così, ai problemi individuali si risponde collettivamente, si politicizzano e si affrontano. E poi mercoledì alle 8 di mattina impediremo con ogni mezzo necessario che questa signora venga sfrattata per tutti i motivi di cui abbiamo parlato prima. Ovviamente, se ciò non bastasse, se da Casa SPA non ci fossero risposte, se ci rivolgeremo anche direttamente al comune, abbiamo intenzione di andare dall'assessore alla casa, a Benedetta Albanese, in quanto diretta responsabile della gestione del patrimonio residenziale pubblico e delle questioni abitative. Abbiamo intenzione di muoverci anche su un fronte politico, quindi vi invitiamo tutte e tutti, importantissimo, mercoledì alle 8 di mattina, via del Leone 72, per una colazione solidale antisfratto. Grazie ancora una volta dell'attenzione e della possibilità di prendere parola, e un abbraccio a tutti gli ascoltatori e a chi sta dietro la regia del bombato.
Grazie Francesco, un abbraccio, un saluto a te, da tutti noi del Wombat, del Wombato, come hai detto. Allora, ridiamo ancora una volta all'appuntamento per chi fosse stato distratto. Mercoledì 26 di ottobre, tutti e tutte in via del Leone 72, dalle ore 8 di mattina, quindi questo non deve far demordere chi alle 8 non fosse libero, ma potesse eventualmente raggiungere San Fregliano per un orario, diciamo, un po' più dilatato, un po' più posticipato rispetto alle 8 di mattina. Non importa, c'è la colazione solidale, c'è comunque la difesa dello sfratto, che, come ci insegna, insomma, la storia dei picchetti in queste situazioni, non è come dire una prestazione che si esaurisce al primo minuto, ma è una cosa che magari dura un'intera mattinata, e quindi chi può passi, chi ha dei contatti diretti si faccia sentire, chiami, verifichi la presenza e la situazione persone prima di andare. Insomma, questo è più o meno l'atteggiamento tipico e noto degli attivisti in queste situazioni, e vi invitiamo appunto a partecipare senza remore e senza paure a questa importante iniziativa, di cui Francesco appunto ha dato un quadro complessivo dentro le varie trasformazioni che investono questo quartiere cool, e che sicuramente lo è, ma non deve esserlo solo dal punto di vista, diciamo, commerciale, turistico, e poi alla fine dei conti svuotato del suo senso e del suo significato. Quindi la difesa di questa persona, di questo abitante, di questa inquilina è sicuramente un elemento importante anche per tessere una rete di relazioni che ci difenda da questa gentrificazione che poi è alienante e anonimizzante. Senza andare a fare più sociologia di così, ringrazio ancora Francesco e tutti i compagni e le compagne di Via del Leone, e passiamo, insomma, o meglio, più che passiamo, andiamo a questo punto naturalmente, in modo molto fisiologico, visto quello che abbiamo detto, a guardare un'altra notizia che riguarda ancora la città, ancora i processi di messa a valore e di estrattivismo urbano. Almeno una coppia di notizie che abbiamo visto comparire sulle cronache locali nella settimana scorsa e che poi non siamo riusciti a dargli lo spazio che meritano, ma insomma i temi sono spesso sono molto ricorrenti e c'è una certa circolarità sulle cronache. Uno di questi è senz'altro la questione della casa, collegata a tutto quello che accade con l'estrattivismo urbano, le speculazioni edilizie e le trasformazioni soprattutto del centro storico, ma ormai non più neanche limitate al centro storico, perché abbiamo visto tante iniziative che, come ho detto in qualche stampa rassegnata fa, senza con questo volermi candidare a fare l'analista, però diciamo i limiti del centro storico imposti storicamente dalla cintura dei viali si stanno sicuramente piano piano allargando, complici in questo senso purtroppo anche iniziative sulla mobilità caratterizzate dall'ambiguità e dalla, diciamo, e dall'ambivalenza, come per esempio quella diciamo grande opera cittadina che è stata la tramvia. La cui caratteristica per quanto riguarda la mobilità pubblica non ci sentiamo di condannare in quanto tale, ma che poi andando a vedere nel concreto di come si è realizzata questa operazione, molte sono le cose che non tornano, e siamo andati, anziché a risolvere delle problematiche, probabilmente ad acuirle, proprio per come i lavori e per come i progetti poi si sono svolti e si sono concretizzati e continuano a concretizzarsi. Continuano a concretizzarsi, scusate se mi sono impallato, mi sono distratto perché stavo guardando l'articolo che voglio andare a leggere con voi. È un articolo che esce sulla Repubblica del 13 di ottobre, come dicevo appunto della settimana scorsa, e è la denuncia del SUNIA e dell'associazione Progetto Firenze sulla questione e sul collegamento tra affitti brevi e crisi sociale e crisi abitativa. Colpa degli affitti brevi se i canoni sono alti. Il titolo non lascia spazio ad ambiguità. In una Firenze in emergenza abitativa c'è necessità di mettere un freno agli affitti turistici brevi. A ribadirlo in una lettera al sindaco Dario Nardella sono SUNIA, CGL e Progetto Firenze. Già nel maggio scorso il sindacato ha lanciato l'allarme sulla disponibilità degli alloggi. Stipendi bassi e costi abitativi esagerati stanno innescando una spirale soffocante per un numero crescente di persone e famiglie, scrivono la segretaria Laura Grandi e Grazia Galli di Progetto Firenze. La città sta conoscendo un numero altissimo di sfratti con la forza pubblica, 130 esecuzioni al mese, e si contano 15.000 famiglie in emergenza abitativa. Il problema principale è l'impossibilità di trovare un affitto sostenibile. Un solo immobile alla portata di famiglie, studenti, seppur lavoratori. Dai dati del SUNIA, per un bilocale a Firenze ci vogliono 900 euro al mese, se si trova. Il resto va dai 1.000 euro in su. Abbiamo un alto numero di persone a cui è finito il contratto, che non riescono a trovare un'alternativa e si ritrovano a dover scappare da Firenze, un fenomeno che ha innescato un effetto domino. Anche negli altri comuni dell'area metropolitana stanno aumentando gli affitti. Questo, insomma, l'articolo l'ho letto di già praticamente quasi tutto, perché poi non occupa chissà quale spazio, tanto per cambiare. C'è un'immagine che gli dà un pochino di rilevanza, si vede solo un condominio dove evidentemente ci sarà stato qualche sfratto, uno dei tanti della città. Chiaramente per chi vive a Firenze, o anche chi ci è arrivato, o anche solo chi la sente chiacchierare, che il problema della casa è un problema che affligge questa città da molto tempo, non è appunto assolutamente una novità. Quello che magari ci sentiamo di mettere, come dire, un po' in evidenza è il fatto, e l'articolo stesso lo dice anche senza entrare troppo nel merito, che questa spirale, chiamiamola così, o forse potremmo dire questa onda d'urto che dal centro cittadino si propaga in maniera per cerchi concentrici ad allargarsi, sta arrivando anche nei comuni della cosiddetta cintura o dell'area metropolitana, creando appunto quello che è stato definito, secondo me in modo efficace, come effetto domino. Cioè, se fino agli anni 80-90 la città aveva visto i turisti e anche gli studenti universitari come quei settori della popolazione che avevano portato ad un innalzamento dei prezzi, quello che è successo dal 2000 in poi è andato a trascinamento e ha appunto innescato questa spirale a crescere, ad acuire i problemi. Al posto degli studenti universitari che ora cercano casa probabilmente nei comuni limitrofi, per esempio tutto lo spostamento verso Novoli del polo umanistico, quindi delle scienze umane, tutto lo spostamento verso il polo biomedico di Viale Morgagni, quindi verso Careggi, di alcune facoltà scientifiche, combinato con quello del polo scientifico propriamente detto di Sesto Fiorentino, fanno sì che gli studenti universitari si siano dislocati più nel quartiere 5 o anche a Sesto, o anche addirittura a Campi o in altri comuni che si affacciano, sulla piana fiorentina. Invece la turistificazione del centro, spinta all'ennesima potenza, appunto, ha fatto sì che dalla città storica siano sempre meno le persone che riescono a viverci, per tante ragioni, anche aspetti proprio di vivibilità, la movida, la presenza dei locali, le difficoltà di parcheggio, le pedonalizzazioni, sono tanti gli aspetti e gli elementi che vanno a caratterizzare la turistificazione della città, non solo la dinamica a spirale e l'aumento dei prezzi del mercato immobiliare. Sono tanti questi aspetti, e quindi la gente o ha preferito già da tempo spostarsi in altri quartieri, o ha approfittato delle proprie proprietà nel centro per metterle appunto a business e quindi farne affitti brevi, affitti turistici, e questo è quello che è andato succedendo. E ad oggi appunto il numero di persone crescenti che cerca casa nei comuni limitrofi ha fatto sì che, come si sa, se un bene è scarso e la domanda è alta, il bene aumenta di valore, e quindi quelli che magari prima erano affitti sostenibili in comuni della soprattutto della piana, stiamo parlando di un'espansione della città che storicamente ha seguito il corso del fiume Arno, quindi va verso nord-nord-ovest o ovest più propriamente, e i prezzi sono saliti anche in questi comuni, e quindi la dinamica degli sfratti, la dinamica delle esecuzioni e anche dei tentativi di difesa che vanno di pari passo con questo, praticati dai movimenti come il Movimento di Lotta per la Casa o anche come la rete antisfratto cittadina e ormai appunto diffusa e operante sul territorio a livello e a scala metropolitana, si sono allargati. Questo è un po' quello che ci sembra di dire, o meglio di poter dire. L'articolo, questo che ho letto, era di Repubblica, ma il 14 di ottobre era anche stato raddoppiato, ribadito, lo stesso spazio mediatico era stato dato anche dalla Nazione, che titolava "Emergenza sfratti e caro affitti". Su Nia, il turismo fa lievitare i canoni, i proprietari e il libero mercato, e sotto problemi per 15.000 famiglie, SOS del sindaco Nardella, Confedilizia, la crisi sociale non è a nostro carico. Questo è abbastanza esplicito quello che dice Confedilizia, come a dire, se c'è la crisi sociale e c'è gente che non può pagare, mica vorrete che ce ne facciamo carico noi come privati, come costruttori. Gli appelli al sindaco si sprecano e si susseguono da anni, anche direi i tentativi, o meglio, forse le mosse fatte dall'amministrazione comunale proprio sul tema degli affitti brevi, degli affitti turistici, di dare regole al mercato immobiliare, regolamentare Airbnb. Però qui tante le cose che si dicono, tante le chiacchiere che si fanno, però un po' e per certi aspetti per fare pandan con la questione climatica e le questioni ambientali, il commento di Greta Thunberg che è diventato virale del bla 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 mi sembra che si possa applicare anche a questi tentativi o a questi palliativi o a questi pannicelli caldi che l'amministrazione comunale fiorentina dice di voler applicare al mercato immobiliare fiorentino, ma poi nella concretezza noi vediamo una serie di trasformazioni urbanistiche di cui ora non starò a fare l'elenco perché ogni tanto lo faccio e mi annoio da solo, vi rimando magari ad altre stampe rassegnate, ma chi ci segue lo sa, sono per lo più le trasformazioni cittadine a scopo ricettivo alberghiero, senza considerare quello che è diventato il business degli studentati, che sostanzialmente sono diventati un eufemismo, un termine così ambiguo e scivoloso per andare a descrivere altre forme di ospitalità alberghiera, però senza chiamarli hotel perché fa brutto e perché appunto stona, se no sono tutti alberghi, e quindi si è cominciata a diversificare questa domanda e questa categoria e si è dato il là agli studentati, però poi gli studentati in realtà non ospitano studenti, ma forse di questi sono una piccola percentuale, sono studenti veri e propri, e comunque i canoni d'affitto che praticano non sono certo migliori di altri, e comunque anche volendo non sono certamente luoghi e destinazioni abitative appannaggio di famiglie o lavoratori o chi cerca una diversa stabilità o una diversa collocazione nella città. Comunque il tema e le notizie mi sembravano calzanti. Andiamo appunto con questa consapevolezza in tasca verso un altro argomento, ma lo faremo solo dopo aver fatto una prima pausa musicale per riprendere un po' fiato noi, per prendere un po' d'aria alle vostre orecchie già saturate da tutte le nostre chiacchiere, e quindi andiamo in pausa, facciamola con una storica canzone, speriamo vi dia la carica quanto questa canzone è capace di darla a me, Lucci dei Broken Speakers con Dormono sulla collina.
Da sto mondo aveva voglia di cambiarlo. Durante quell'estate, mentre molti erano in viaggio, rimase in prima linea, un misto di incoscienza e di coraggio. E dimmi tu che fine ha fatto Federico. Da solo quella notte, senza nessun amico, ha incontrato quattro stronzi con la legge sul vestito. Hanno spezzato i manganelli per mostrargli che cos'è proibito. Dimmi dove sta Vittorio, che ci ha insegnato che restare umani adesso vale più dell'oro. A migliorare il mondo che è uno solo e non c'è razza, il male viene da qualunque uomo. Dimmi dove è andato Giovanni, dove sta la vita spesa per un obiettivo e contro una mentalità che ha strozzato una regione, una città. Puoi mettere le bombe, ma ammazzi l'uomo, mica l'onestà. Dormono, dormono sulla collina, loro dormono. Dormono sulla collina, loro dormono. Dormono sulla collina, raccontano la vita che lì sopra ci cammina. Loro dormono, dormono sulla collina, loro dormono. Dormono sulla collina, loro dormono. Dormono sulla collina, raccontano la vita che lì sopra ci cammina. Dimmi dove sta Valerio, forse insieme a Carla. Dopo 30 anni finalmente potrà riabbracciarla. La verità è di piombo, non viene a galla, ma finché si ha forza in petto non si smette di cercarla. Dimmi dove è andato Stefano, lui dove sta? Ha fatto errori come tanti dentro a sta città. È scritta rosso sangue, l'infinita lista di chi ha perso tutto, non soltanto la sua libertà. Dimmi dove sta Eluana, dov'è adesso? Il corpo a volte è la prigione col muro più spesso. E non c'è religione, scienza o legge che decide meglio di chi ti ama cosa è giusto per te stesso. Dimmi dove è andato Mario, che ce l'ha spiegato, che la speranza qua è una trappola e resti incastrato. Solo gli stronzi muoiono, disse una volta, gli altri vivono per sempre dentro i cuori di chi hanno lasciato. Lasciato, lasciato, lasciato. Dormono, dormono sulla collina, loro dormono.
dormono sulla collina, loro dormono, dormono sulla collina, raccontano la vita, chi lì sopra ci cammina, loro dormono, dormono sulla collina, loro dormono, dormono sulla collina, loro dormono, dormono sulla collina, raccontano la vita, chi lì sopra ci cammina.
Quante storie, dai, riprendo il microfono dopo questa canzone che fa piangere ed emoziona allo stesso tempo per le tante cose alle quali si riferisce e fra le righe, insomma, c'è la storia di tanti e di tante anche della nostra radio e che danno vita e forza al Wombat. Ritorniamo appunto sulle nostre cronache, su quello che siamo qui per fare, guardare i giornali e dare uno sguardo, diciamo sempre critico e libero, a quella che è la realtà intorno a noi, quello che hanno fatto anche i tanti nomi di questa bellissima canzone, di cui ringrazio ancora Lucci e i Broken Speakers. Andiamo su un articolo che esce su Repubblica il 18 ottobre, stesso ruolo ma stipendi più bassi. Se ci fermassimo qui, in molti e molte probabilmente diresti stanno parlando del mio lavoro, ma insomma, proprio per andare a dire con una battuta e una banalità che è una condizione che accomuna gran parte dei lavoratori e delle lavoratrici che lavorano insomma negli appalti, e però in questo caso si parla, le insegnanti in appalto scioperano. Lavorano alle materne, ma sono dipendenti di Coop e ricevono fino a 500 euro in meno delle colleghe. Coop in questo senso non è la Coop, ma è inteso per cooperative in senso generico. Svolgono lo stesso lavoro nelle stesse classi e con le stesse responsabilità. Eppure sono pagate fino a 400 euro in meno delle colleghe. Sono le insegnanti in scuole dell'infanzia, dipendenti delle cooperative a cui il comune ha appaltato metà delle cattedre. Sono infatti ormai 6 anni che il Comune di Firenze ha scelto di esternalizzare metà dei docenti delle scuole dell'infanzia comunale, per cui negli asili pubblici fiorentini ci sono 91 sezioni che vedono alternarsi un docente regolarmente dipendente del Comune e un docente assunto da una delle cooperative vincitrici delle gare d'appalto. Il lavoro per i due insegnanti è identico, eppure il trattamento non lo è. La retribuzione del dipendente della cooperativa è più bassa, di una cifra che va dai 300 ai 400 euro in meno rispetto a quanto guadagna un collega comunale. Non gode inoltre di uno stipendio pieno durante i mesi estivi, con una paga che a luglio e agosto si abbassa a circa 800 euro. Altra grave carenza lamentata è quella del mancato riconoscimento del servizio prestato in questo appalto ai fini delle graduatorie GPS e MAD delle scuole statali. Per questo oggi gli insegnanti scendono in piazza. La FPCGL, cioè la CGL sezione funzione pubblica FP, ha proclamato lo sciopero con un presidio questa mattina sotto Palazzo Vecchio. È una situazione molto frustrante per noi, spiega un insegnante dipendente di una cooperativa che lavora alla scuola materna Villa Ramberg. Il lavoro richiede molta attenzione, relazionarsi ogni giorno con i bambini tra i 3 e i 5 anni, con una media per classe di circa 20-25, è già di per sé un lavoro impegnativo. In più, dobbiamo gestire una situazione in cui non ci vengono riconosciuti dei diritti. Peraltro, in questa scuola, nella maggior parte delle sezioni, noi della cooperativa lavoriamo perfino un'ora in più, 6 ore invece che 5, delle nostre colleghe del comune. Eppure siamo pagate meno. Insomma, conclude la docente, chiediamo uguaglianza di trattamento. I bambini si meritano insegnanti messe nella condizione di fare il loro lavoro con serenità. L'articolo diciamo va avanti, poi leggerò qualcos'altro perché è interessante, un brevissimo riassunto, ma insomma, che succede? Sono 6 anni che il Comune di Firenze decise di mettere in appalto, a gara d'appalto, appunto queste scuole materne, queste 91 sezioni che sono state riassunte, e da allora le cose sono andate come il Comune sapeva e tra l'altro voleva che andassero, perché te non fai una manovra del genere se non per risparmiare. In qualche modo è una forma di taglio, diciamola per quello che è, e infatti poi gli stipendi sono ovviamente più bassi, e quindi questo porta per il comune quel risparmio al quale che era l'obiettivo di questa manovra. In molte ricorderete, spero e credo anche tra gli ascoltatori e le ascoltatrici di Radio Wombat, il movimento che si sviluppò intorno a questa questione, a questo problema che già era evidente dove sarebbe andato a parare, a colpire, a cascare. L'infanzia non si appalta era, diciamo, il nome in quella fase di quel movimento che nacque intorno a questa questione, che cercava di coniugare sia la difesa, diciamo, delle condizioni materiali di lavoratori e lavoratrici della scuola, che sapevano dove sarebbero andate a parare, come appunto dico, quindi a precarietà, quindi a condizioni salariali soprattutto più basse, perché poi le mansioni, come dicono le stesse lavoratrici, le stesse insegnanti in appalto, sono le stesse degli insegnanti pubblici, quindi non è tanto un problema di sovraccarico di lavoro o di mansioni che sono diverse, ma è proprio un problema di trattamento salariale. In più si aggiunge anche questa ulteriore presa in giro, se vogliamo, dell'impossibilità di far comparire, quindi di far fruttare l'esperienza maturata dentro il lavoro in appalto ai fini delle graduatorie, no? Quindi se le graduatorie, insomma, se l'idea alla base delle graduatorie è quella che l'esperienza fa punteggio, mettiamola così, questi lavoratori e lavoratrici che comunque esperienza ne fanno, nello stesso tempo non possono utilizzarla come punti spesa, come punti scuola per il proprio curriculum, e quindi non possono in questo senso aspirare e utilizzare questa esperienza per i propri curriculum e per poi eventualmente fare un salto nel pubblico, dove probabilmente in molte e molte sperano di andare a finire, perché evidentemente la gabbia degli appalti ha questi limiti che non si forzano. Insomma, questa è la situazione che è stata tirata fuori da questa giornata di sciopero con presidio. Come vi dicevo, la cosa che mi sembra, diciamo, a questo punto interessante andare a leggere sono le dichiarazioni dell'assessoressa Sara Funaro, che in qualche modo si difende, ma con argomenti che mi sembra che solo nel leggerli, non lo so, suscitano rabbia, delusione, amarezza, e evidenziano anche il paraculismo di fondo che sostiene certe scelte. Un paraculismo che è talmente evidente che sarebbe anche inutile commentarlo, ma d'altronde noi siamo qui a fare radio e abbiamo come, diciamo, arma della critica un microfono, e quindi non possiamo esimerci da commentarlo. Tra le richieste con cui il sindacato scende in piazza c'è quella di avviare un percorso di reinternalizzazione delle scuole, quindi qui per certi aspetti c'è anche il ritardo del sindacato confederale, perché si doveva fare fuoco e fiamme per non farle appaltare le scuole, non ora per andare a chiedere la reinternalizzazione. Quando c'era 6 anni fa la scelta del comune, l'atteggiamento di CGL fu molto tiepido, questo lo dico perché cioè non ci si può esimere da prendersi e dare ad ognuno le proprie responsabilità. Si vedevano i sindacati di base che stavano tentando di lavorare con queste lavoratori e lavoratrici degli appalti, si vedevano anche gli utenti delle scuole materne che erano in qualche modo preoccupati anche di una, diciamo, dequalificazione del livello dell'educazione e della cura nei confronti dei bambini che sarebbero stati iscritti, ovviamente anche una fascia d'età molto difficile per delle mobilitazioni da parte dei genitori, perché si parla di bambini che stanno a scuola 3 anni al massimo, poi se ne vanno, quindi anche lì c'è anche una questione di tempi, no? Il genitore che appena entra partecipa, però il tempo che partecipa è già in uscita, oppure il genitore che è in uscita sì, si preoccupa per quelli che arriveranno, ma il proprio figlio sta per andare alle elementari, cioè alla scuola primaria, e quindi in qualche modo è già proiettato a quello che succederà poi, per cui anche questa è una difficoltà che può sembrare banale, ma se invece ti metti dal punto di vista dell'attivismo ti accorgi che purtroppo non lo è. E comunque in quella fase CGL fu molto molto tiepida, e oggi va a chiedere che si reinternalizzi un servizio che si è fatto appaltare e del quale con la propria passività o comunque con un atteggiamento eccessivamente prono si è permesso che venisse appaltato, e comunque insomma glielo vanno a chiedere. Tuttavia Sara Funaro, assessore all'educazione della giunta, fa sapere che al momento non abbiamo fatto nessuna valutazione di sospendere questa modalità di servizio, che è una supercazzola per dire noi si continua così. Sul punto degli stipendi troppo bassi, Funaro dice: le nostre gare d'appalto rispettano sempre quelli che sono i parametri del contratto collettivo nazionale dei lavoratori. La legge ci dice questo e noi a questo dobbiamo stare. Lo stipendio più basso è quindi un tema sindacale a livello nazionale sui contratti. Quindi in sostanza la Funaro dice: noi i lavoratori e le lavoratrici le paghiamo secondo i loro contratti nazionali, ovvio, però te sei ricorso alle gare d'appalto affinché questi lavoratori e queste lavoratrici ricevessero delle paghe e dei salari con il contratto nazionale delle cooperative e non come insegnanti. Quindi a questa situazione ci sei voluto arrivare, cioè non è che lo scopri adesso come se tu avessi comprato un prodotto e che però poi lo vai ad aprire ed è avariato, nessuno ti ha dato una sola, te hai fatto questo perché volevi arrivare qui. Sul mancato riconoscimento ai fini delle graduatorie, invece, l'assessoressa si dice pronta a farsi portatrice delle richieste delle insegnanti. La questione delle CPS mi era già stata presentata, mi sono presa all'impegno e intendo portarla avanti di cercare un confronto su questa criticità con gli uffici scolastici e col Ministero. Anche come rappresentante di ANCI Toscana per la scuola porterò il tema sui tavoli in cui vengono decise questioni come queste. Perché chi lavora in una cooperativa è un insegnante a tutti gli effetti ed è giusto che abbia lo stesso riconoscimento. Altra immensa supercazzola della Funaro che dice: sulla questione delle graduatorie mi prendo questo impegno. Sì, certo, perché in fondo a loro tutto sommato che chi fa esperienza negli appalti non possa un domani essere assunto nel pubblico, in fondo non gli interessa. Quello che gli interessa è che ci sia un risparmio per quanto riguarda il comune e questo risparmio si possa fare come si è fatto, mettendo in appalto e facendo sì che invece che gli insegnanti ci siano i dipendenti delle cooperative, che poi dal punto di vista delle mansioni, delle competenze, della preparazione, della professionalità, addirittura qualcuno che è assunto in cooperativa possa anche essere tra virgolette più bravo, migliore, preferibile a qualcuno che è assunto dal pubblico, questo è un altro discorso e può valere per qualunque tipo di lavoro o di professione. Quello che si è voluto creare è questo tipo di steccato, ricorrere a una gabbia salariale che tra l'altro permette al comune di spostare pure le responsabilità sui contratti nazionali, quindi come dire lavoratori avete ragione ma la colpa non è nostra, la colpa è dei contratti nazionali. Beh, facile così, no? Sarebbe facile per tutti attaccarsi sempre a qualche fune del cielo. Niente, la notizia diciamo che l'abbiamo data. Un'ultima cosa che però non è diciamo irrilevante per quanto riguarda noi, che non abbiamo la pretesa di fare informazione migliore degli altri, ma quella che fanno gli altri la guardiamo. Direi anche che è da notare che durante questa, insomma, l'articolo nasce perché c'è lo sciopero e c'è anche il presidio dei lavoratori e delle lavoratrici, che soprattutto lavoratrici piuttosto che lavoratori, per questioni diciamo di storiche, di visioni sessuali del lavoro, sono molte di più le donne che fanno questo lavoro di quanti non siano gli uomini. Comunque non sono pochi neanche gli uomini, quindi diciamo sempre lavoratori e lavoratrici perché è più vero e più corretto. Comunque c'è stato lo sciopero, c'è stato il presidio sotto il Palazzo Vecchio, ma l'articolo che noi troviamo e che ho letto da Repubblica è un articolo che è corredato da una foto qualunque, potrebbe essere una scuola, potrebbe essere anche una ludoteca, ora esattamente non lo so, insomma diciamo che sia una scuola dove c'è una delle insegnanti, insomma con dei bambini, quindi diciamo rappresenta il luogo di lavoro, però dello sciopero non c'è traccia, perlomeno dal punto di vista della fotografia. A me sembra comunque una cosa rilevante perché, ripeto, l'articolo e viene fuori perché c'è lo sciopero, eppure della manifestazione dei lavoratori non c'è traccia. E peraltro anche se vogliamo guardare diciamo il peso rappresentato in numero di caratteri dentro l'articolo, parla molto di più l'assessoressa Funaro che non le lavoratrici che hanno denunciato e che hanno scioperato durante la giornata. Anche questo credo sia una cosa da mettere in evidenza per un aspetto comunicativo, perché alla fine lo sciopero, anziché essere importante in sé e essere un fatto da commentare, diventa un'occasione per far parlare la giunta e gli amministratori, in questo caso l'assessoressa Funaro, che poi, come ho detto, la gran parte delle dichiarazioni che fa sono di un paraculismo che più ci penso e più mi ci infervoro, quindi forse è meglio che chiudiamo qui il commento, perché poi rischio di usare anche qualche volgarità e non è mai il caso di perdere lo stile e il bon ton. Però insomma, anche questo credo che come aspetto comunicativo sia da rilevare e da mettere in evidenza. Le lavoratrici che si sforzano anche di avere visibilità e fanno il presidio, non le fotografi e non le metti, che poi non hai neanche bisogno di andare a fare la foto se proprio vogliamo entrare nel merito, perché ti basta andare sulla loro pagina sui social e prendere le foto che hanno messo loro, quindi volendo lo potevi fare anche proprio a miccino e a risparmio. E nello stesso tempo fai parlare e riporti le dichiarazioni dell'assessore e dell'assessoressa per una quantità di caratteri che è 4 volte quella della denuncia e della descrizione della propria situazione che fai fare a una sola delle lavoratrici, che è quella di Villa, che lavora nella scuola di Villa Ramberg. Questo è Repubblica, insomma questo dice alcune cose sull'informazione mainstream che ogni tanto ripetiamo anche noi. Ok, ora veramente la chiudo e passiamo, o meglio forse più che passiamo, torniamo di nuovo a parlare di città, diritto alla città, città pubblica, città privata, estrattivismo immobiliare, con un'altra notizia. Sta dentro la macro questione del piano operativo del regolamento urbanistico, che ha cambiato nome appunto PO, piano operativo, regolamento urbanistico, che sembra che la giunta comunale voglia addirittura approvare entro Natale. Vediamo quello che faranno e quello che tireranno fuori. Ora ne viene fuori un'altra, guardiamo l'articolo sempre da Repubblica, ma sarebbe uguale gli altri, perché di fatto è uno di quegli articoli che riporta le opinioni, le dichiarazioni e le volontà che la giunta esprime alla stampa. Quindi lo prendiamo dalla Repubblica, ma sul Corriere Fiorentino è lo stesso, sulla Nazione lo stesso pure. Ed eccolo qui: palazzi abbandonati, 2 anni per restaurarli oppure per abbatterli. La nuova norma nel piano operativo: passati 24 mesi, i proprietari vedranno dimezzare la superficie utilizzabile per trasformazioni successive. L'articolo ha una curiosa impaginazione, al centro una grossa foto del famoso mostro del Poggetto. Non so, chi conosce la zona non può fare a meno di sapere più o meno che cos'è. Non si è davvero mai capito se ci dovevano fare probabilmente degli appartamenti, poi si è parlato di garage, poi insomma negli anni sono successe di tutti i colori. Fatto sta che c'è questo scheletro con quest'area di cantiere più che fatiscente, ormai è tutto arrugginito, comprese le reti elettrosaldate di recinzione. Insomma, vabbè, veramente una cosa che non si può vedere. E chiaramente l'alto valore simbolico e il colpo d'occhio che questo edificio, o meglio scheletro di edificio mai finito di costruire, permette di utilizzare a Repubblica e ai giornali, insomma fa da marker per il ragionamento che la giunta vuole fare, e che io, senza particolare competenza, senza neanche riuscire ad entrare troppo nel merito perché siamo ancora agli esordi e diciamo agli annunci, vorrei provare tra virgolette a smontare, senza, ripeto, senza la pretesa di fare né debunking né altro, ma ci sono magari delle cose che saltano agli occhi anche a un osservatore non particolarmente esperto come posso essere io. Poi c'è sotto la foto di Cecilia Del Re, che conosciamo, uno dei volti più noti, e tra l'altro una forse delle facce più popolari della giunta fiorentina. Credo anche che sia stata premiata anche con il voto, perché sia stata una delle preferenze più votate nelle ultime elezioni comunali. Guerra finale agli scatoloni. Dopo un ventennio a combattere contro gli immobili abbandonati e i grandi vuoti urbani degradati, Palazzo Vecchio lavora a un nuovo giro di vite. Nel prossimo piano operativo scatta la norma capestro per i proprietari che lasciano palazzi e capannoni in rovina. Già l'incipit dell'articolo con questo guerra finale agli scatoloni, va bene, lasciamogli pure così il beneficio di fare delle provocazioni, delle iperboli, ma come se la città fosse davvero in preda a un problema di scatoloni, di immobili abbandonati e fatiscenti, cosa che non sembra affatto essere così. Eppure diciamo che l'articolo fa il filo a uno dei frame narrativi che l'amministrazione comunale ha utilizzato di più in questi anni, che è proprio quello del combattere le dismissioni, i palazzi vuoti, gli immobili dismessi, per, secondo loro e nella loro narrazione, restituirli a una fruizione pubblica, anche quando poi in realtà si autorizzano trasformazioni ad uso assolutamente privato, e anche quando le trasformazioni ad uso privato sono per lo più quelle ad uso ricettivo, turistico e alberghiero. Però fatto sta che una delle, ripeto, frame narrativi, una delle escamotage propagandistici è questo, cioè che noi facendo trasformare al privato questi palazzi li sottraiamo all'abbandono e gli togliamo da una situazione di degrado, che poi evidentemente a sua volta fa il filo con un altro grande tema che è sempre stato cavalcato dalle cronache cittadine e da alcuni settori della politica e della popolazione, soprattutto quelli della destra securitaria, che è appunto quello della sicurezza urbana, perché in questi immobili vuoti ci va a finire di tutto, succede di tutto, ci trovano rifugio elementi e scarti della società, la droga, la criminalità, gli stupri, tutto quello che può succedere. Ovviamente, e credo che non sia un caso, se l'articolo viene concepito e impacchettato in questa forma in questi giorni, perché siamo usciti da un altro caso di cronaca, che è stato l'accoltellamento nella zona di Careggi Monnatessa, che in qualche modo ha campeggiato nelle cronache della scorsa settimana. Io, che i giornali li guardo, porto all'attenzione dei miei 25 lettori, come diceva il Manzoni, alcuni articoli, non tutto, ma tante cose, appunto, come dire, le scartiamo per evidenti ragioni. Tra queste ci sono anche queste mega polemiche e mega debacle giornalistiche o giornalate sul nulla o sul poco, che vanno a speculare e a cercare le cose anche più impossibili e impensabili intorno a dei fenomeni a volte anche drammatici, come quello che è successo a Monnatessa, o meglio in quello che dovrebbe essere una delle, delle varie dismissioni dei padiglioni dell'area di Careggi. Quindi insomma, siccome lì c'è stato tutta questa problematica, che magari chi è curioso lo va a cercare da sé, fa un giro sulle cronache anche utilizzando gli articoli online, se è curioso di vedere quello che è successo e di cui, a cui mi sto riferendo, ma si è parlato di spostare la caserma di Rifredi in quel luogo lì, proprio per dargli a quel punto un nuovo uso, un nuovo utilizzo, e tanto per cambiare, un presidio militare. Quindi probabilmente l'articolo viene concepito così, anche in questo senso, e anche con questa foto del mostro del Poggetto, non casuale, perché poi tutto sommato dal punto di vista della geografia urbana siamo anche abbastanza vicini, perché questo sarebbe il Poggetto, ci sarà forse un chilometro in linea d'aria e probabilmente neanche c'è. Quindi insomma, la cosa va alla fine a insistere sullo stesso impianto. Però ecco, detto questo, di che cosa parla la giunta? In pratica, che succede? Non si sgarra. Trascorsi 2 anni in stato di inerzia, comincia la procedura di decadenza dei diritti edificatori sul palazzo o capannone che sia. Sarà un meccanismo graduale, ma comunque punitivo. Chi si rinverrà trascorsi 24 mesi dovrà rinunciare alla metà della superficie, sia che voglia procedere ad una trasformazione in loco, sia che voglia trasferire i volumi altrove, e il resto della superficie diverrà di interesse pubblico, in pratica idonee a funzioni come giardini, scuole o piazze. Quindi in sostanza, che succede? Quello che, a cui la giunta mira, per quello che si riesce a capire da qui, è che se tu hai un immobile, che sia un palazzo, che sia un capannone, quindi attenzione, perché a questo punto si parla sia di se è un palazzo, un ex funzione residenziale, se è un capannone si apre all'artigianato, si apre all'ex industriale e anche ad altre definizioni, potrebbero essere anche terreni agricoli su cui c'era un'edificazione. Ma insomma, che se tu hai un immobile, usiamo la categoria più generica di immobile, devi entro 2 anni o abbattere o trasformare. Se non lo fai, cominci a perdere progressivamente i diritti edificatori. Cioè, se oggi hai una superficie di 10, dopo due anni piano piano viene dimezzata, quindi non potrai più costruire su 10 ma su 7 e poi su 6 e poi su 5. Quelle percentuali di superficie edificabile, edificatoria, che avevi all'inizio ma che hai perso perché hai aspettato troppo tempo a trasformare o ad abbattere, passano in mano pubblica e diventano idonei alla realizzazione di scuole, giardini o piazze. Ovviamente qui attenzione, perché mentre poi successivamente nell'articolo si parla di espropriazione, limitazione della proprietà privata, qui si dice solo che sono aree idonee alla realizzazione, non che poi il comune ce le fa davvero, perché una cosa è farci giardini, scuole e piazze, un'altra cosa è che te semplicemente le togli al privato per invogliarlo e spingerlo e costringerlo a sbrigarsi, e poi non ci fa niente, e questa è la realtà. Quindi il rapporto tra pubblico e privato poi alla fine è sempre un rapporto molto ambiguo, dove il privato ci guadagna e il pubblico, perlomeno in questi ultimi 20 anni perlomeno, è andato sempre a rimetterci. Quindi lo ripeto, questa percentuale di superficie edificabile che viene persa dal privato che possiede l'immobile in stato di abbandono diventa idonea alla realizzazione, ma non obbliga in nessun modo il comune, l'amministrazione o altri enti pubblici a realizzarci davvero qualche cosa. Quindi di fatto il meccanismo che si vuole creare è un meccanismo che spinge, che obbliga il privato a darsi una mossa per trasformare. Ora, questo molto probabilmente dal mio punto di vista in che cosa si tradurrà? Si tradurrà in una situazione in cui se un privato non ha ancora fatto una trasformazione sarà o perché gli manca i capitali o perché ci sono delle beghe di proprietà, insomma immobili che la cui vicenda proprietaria non è del tutto chiara, fallimenti, aste, doppie proprietà, difficoltà amministrative e burocratiche, varie ragioni. Quindi, con molta probabilità, questo meccanismo che è punitivo dal punto di vista economico per i proprietari, dove li porterà? Li porterà probabilmente a vendere. Cercheranno di vendere velocemente, e come quasi sempre quando si deve vendere velocemente si deve svendere. A chi andrà a vantaggio questa situazione che il comune vuole creare? A chi? Se non ai grandi immobiliaristi, se non a chi ha grandi liquidi e grandi capitali disponibili e potrà comprare le cose che chi non ha trasformato fino a qui probabilmente non riuscirà a trasformare in 2 anni per mille ragioni, cioè per le stesse ragioni per cui non ha trasformato fino ad ora, non trasformerà nell'arco di 2 anni, e quindi con molta probabilità questa iniziativa della Giunta, che è volta a muovere l'ultimo e definitivo atto di guerra finale agli scatoloni, si trasformerà per l'ennesima volta in un favore fatto a grandi investitori con grandi disponibilità di capitali, che con molta probabilità faranno sempre le solite cose, faranno l'albergo di qua, faranno il resort di là, faranno le palazzine da quest'altra parte e chissà che altro. Come vi dicevo, nelle dichiarazioni della Giunta ci sono degli sfondoni, perché appunto le vado a leggere. In questo caso i diritti dei proprietari, se non si faranno vivi col comune entro 2 anni dall'ok finale al POC, cominceranno a decadere gradualmente fino ad arrivare all'estinzione e ad una sorta di esproprio da parte del pubblico. La proprietà è sì un diritto, ma non assoluto, dal momento che il prolungato stato di abbandono crea un danno per la comunità circostante. Occorre stimolare una responsabilità del proprietario verso la collettività, teorizza l'assessore all'urbanistica Cecilia Del Re, e un'altra sfida è già in campo. Ci vorrà qualche tempo per capire la portata della mossa a cui lavora il comune, ma il censimento degli scatoloni abbandonati è già in programma da parte del comune. Farà parte dell'iter del POC che è già iniziato. Quindi ecco, qui si parla di una sorta di limitazione al diritto di proprietà privata, cosa che invece secondo me è del tutto farlocca e non sarà assolutamente così. Come ho già detto, quello che passerà o che verrà dichiarato idoneo alla realizzazione di progetti pubblici, poi non necessariamente e in nessun modo il comune sarà obbligato a realizzarli, quindi sarà solo e soltanto una spinta a trasformare. Che trasformi il vecchio proprietario o che il vecchio proprietario debba ricorrere alla vendita e a qualche nuovo proprietario, quello che si spinge è il solito acceleratore della trasformazione urbanistica. A che cosa? A fini di ciò che il mercato pensa di poter consumare. C'è poi un altro capitolo dell'articolo che parla delle possibilità di trasferire le superfici edificabili da un'area all'altra della città, ma è una cosa che lasciamo in sospeso, che fa il filo e che va di pari passo con un vecchio istituto che era quello della perequazione, che ormai nei regolamenti urbanistici fiorentini è stato introdotto da quasi 20 anni. Ne riparleremo, perché queste notizie sicuramente ci interessano, perché hanno a che vedere, ripeto come ho detto tante volte, con le filiere del valore immobiliare, che in città, soprattutto in città d'arte, con una grande attenzione al patrimonio artistico e cittadino come Firenze, sono sicuramente uno dei motori delle economie della città. Direi con questo che ci possiamo fermare per adesso, salutando voi ascoltatori e ascoltatrici che avete avuto la pazienza, ma spero anche l'interesse, di ascoltare il nostro lavoro settimanale. Ci sentiamo la prossima settimana dalla Stampa Rassegnata. Ciao!